Allora, il caso di recuperare qualcuno di questi concetti e di riarmonizzarli un tantino nel quadro di quello che ci interessa. Il punto centrale sul quale vorrei che poneste attenzione è che appunto, soprattutto sulla scorta della lettura di Beck, come vedremo, ma comunque vi sto accennando già un tantino, il discorso dell'ambiente, soprattutto del rischio ambientale, perde quelli che sono i connotati specialistici che gli abbiamo attribuito noi per diventare uno dei tratti caratterizzanti del contesto culturale corrente. Nel senso che, per una comprensione corretta di questo tipo di discorso, non possiamo limitarci a ragionare sull'ambiente, ma dobbiamo anche, prendere in considerazione una serie di tratti specifici di questi problemi, che sono quelli appunto che Beck definisce i nuovi rischi globali. Non a caso, all'interno dei rischi globali c'è l'ambiente, ma c'è per esempio il tema finanziario, ovviamente, e il tema terroristico. Sono tre dei più importanti argomenti che intessono la quotidianità, la nostra quotidianità da anni a questa parte, se ci fate caso. Almeno dal 2001 il ruolo del leone in qualche misura è costantemente tenuto da uno o più spunti che possono essere ricondotti a questi argomenti. Sulle comunicazioni dei media, sui discorsi dei giornali e di tutte queste fonti di informazione. Proprio adesso abbiamo visto, non so se avete seguito l'evoluzione del caso dell'aereo abbattuto sul Sinai o che comunque si è schiantato sul Sinai, perché appunto lì ancora siamo ben lontani dall'avere una risposta ai nostri interrogativi, però da un caso di incidente improvvisamente e molto rapidamente si è trasformato in un caso di terrorismo con tutta una serie di ulteriori ramificazioni che porteranno con sé ad altri stimoli, e questo effettivamente è estremamente illustrativo di quello che dice Beck per chi ha cominciato a dargli un'occhiata, no? La messa in scena del rischio globale diventa una specie di, non so, potremmo rimetterla a Don Quixote e la gara, la corsa con i mulini a vento, così ci costruiamo noi i canovacci lungo i quali ragioniamo per creare la realtà e interpretarla, perché la prima cosa che ho detto a mia moglie quando avevamo sentito di questa cosa, ho detto: beh, adesso sicuramente qualcuno lo rivendica, perché se anche non l'hanno fatto, ancora meglio. Col prezzo di una telefonata hai risolto una serie di. E puntualmente l'ISIS ha rivendicato. E chiaramente adesso ovviamente abbiamo i costruttori dell'aereo ai quali non pare vero che sia colpa dell'ISIS e non del fatto che l'aereo era in pessime condizioni, come aveva dichiarato il pilota prima di decollare, eccetera, eccetera. Quindi ecco, a questo punto, come al solito, la capacità di distinguere effettivamente tra illazione, proiezione, fatto, eccetera, diventa estremamente complicata, per cui paradossalmente stavo riflettendo proprio in questi giorni, perché ho avuto questi giorni di break, per cui quando uno si rilassa un minimo le cose tornano, vengono in mente. Il discorso si sostanzia molto di più da un punto di vista di immaginazione di quanto non pensassimo prima. Cioè, nel momento in cui quello che diventa importante è la percezione, la presentazione e la messa in scena dei fatti, come questi fatti vengono messi in scena e come vengono presentati, percepiti e interpretati è molto più importante dei fatti stessi. Quindi quello che ci propone Beck da questo punto di vista è di fatto un ribilanciamento traumatico per certi versi di quello che è l'orizzonte della comprensione moderna, no? Perché i fatti hanno sempre meno importanza, hanno sempre meno rilevanza, sono sempre meno dirimenti, laddove noi eravamo partiti, vi ricordo, col positivismo come strategia cognitiva interamente fondata sui fatti, quindi in qualche misura un culto dei fatti, no? Positivismo dice: io ho il fatto che mi dice le cose, non c'è bisogno che io aggiunga, non c'è bisogno che io interpreti, la realtà, l'oggettività è lì. Ah, che bella cosa! Oggi come oggi questo è del tutto superato. È del tutto superato perché, come vedremo, ma diciamo che insomma si può cominciare ad anticipare il discorso, i rischi globali si caratterizzano per la loro impossibilità ad essere previsti. impossibilità ad essere indennizzati, impossibilità ad essere localizzati. Quindi sono di fatto delle entità fantasmatiche per molti versi, no? Delle entità fantasmatiche, secondo me, devo aggiungere, questo però siamo proprio nell'elaborazione, come dire, in fieri della teoria. Dal mio punto di vista, credo che la assoluta rimozione dell'immaginazione che abbiamo vissuto nella modernità sia in qualche modo la spinta, la molla che sta portando adesso l'immaginazione a questo tipo di livelli che non stenterei a definire patologici. Nel senso che più oramai effettivamente basta che qualcuno dica una cosa senza nessun tipo di fondamento, senza nessun tipo di prova, senza nessun tipo di dato, che appunto, pur essendo discutibile, a volte sarebbe comodo perché si parta per la tangente. Pensate per esempio al metodo Stamina. Io credo che il metodo Stamina sia, da questo punto di vista, segni uno spartiacque nei comportamenti e nelle prassi alle quali siamo stati abituati finora, no? Perché lì si è visto quanto effettivamente il sapere esperto sia impotente davanti a certi messaggi, a certi tipi di impresa, no? Che l'abbiano detto per anni tutti i maggiori esperti del settore, non ha cambiato una virgola, non ha cambiato una virgola. No, c'è voluta, come dire, la fine della parabola, in qualche misura anche, no, le responsabilità dirette dell'interessato, perché la questione in qualche misura si sgonfiasse. Ma io poi non sono manco dell'opinione che ancora dovremmo vederne, secondo me, di cose. Però ad ogni modo il fatto sta che quello che potevano dirci gli esperti non l'ha ascoltato nessuno. Quindi abbiamo un problema serissimo di fiducia nei confronti di queste prassi. E ovviamente il problema serissimo di fiducia lo possiamo in parte recuperare da quello che abbiamo detto la volta scorsa, anche se per certi versi non è così evidente, nel senso che abbiamo visto che il procedimento dell'esperimento in sé è del tutto discutibile alla luce delle nuove scoperte scientifiche, al di là della questione a monte, che è comunque una questione comica, se vogliamo, per certi versi, perché di fatto cosa ripropone in modo quasi puntuale il discorso dell'esperimento? Ripropone il dualismo platonico, no? Il mondo delle idee, un mondo ideale, un mondo perfetto, privo di sfumature, privo di contraddizioni, la realtà fenomenica invece accidentale, disordinata, brutta, sporca e cattiva, no? Ecco, quindi noi di fatto facciamo l'esperimento per allontanarci da questa realtà che percepiamo come non governabile. L'esperimento a monte nasce come divorzio dalla realtà. La realtà è complicata, è disordinata, è messy, come dicono gli inglesi, incasinata. Per cui noi ce ne facciamo una su misura. Questo, voglio dire, se dobbiamo cominciare a valutare l'impatto immaginale dei gesti, è un impatto piuttosto significativo, no? Vuol dire allontanarsi in effetti dall'ambiente, perché l'ambiente spaventa, perché l'ambiente non lo riesci a governare se non attraverso delle riduzioni sempre più drastiche, no? Quindi di fatto l'esperimento cos'è? È una trasformazione di un ambiente riottoso e non disciplinabile invece in una versione semplificata che possa essere invece alla portata delle nostre capacità mentali. Diciamo che un minimo di autoconsapevolezza avrebbe potuto portarci a dire: ok, lo facciamo, però teniamo presente che le nostre capacità mentali sono limitate, perché il punto centrale evidentemente è quello. Se io ho bisogno di ridurre drasticamente la complessità dell'ambiente per poter far sì che quello che penso sia esperibile, sperimentabile, controllabile, allora evidentemente la mia capacità di comprendere la realtà qualche difficoltà ce l'ha fondamentalmente, no? Quindi perché noi si possa giustificare il modo in cui conosciamo, noi dobbiamo evidentemente anche, e questo è un altro vettore immaginale serio del problema dell'ambiente, dobbiamo screditare l'ambiente. Cioè il problema non siamo noi che siamo limitati, è l'ambiente che ha problemi. Non so se mi spiego. Quindi non è che sono io che non riesco a capire e quindi devo privarmi di una serie di questioni, bensì è l'ambiente che è fatto male, è mal organizzato, è disordinato, è un casino, e quindi è inutile che io ci stia a perdere tempo. Però capite che Anche questo è un passo abbastanza impegnativo nei confronti poi dell'idea che ti fai dell'ambiente tout court, dell'idea che ti fai del mondo, no? Il mondo è incasinato e quindi io non lo voglio, non merita di essere compreso. Non so se mi spiego. Mi spiego? Oh, se non mi spiego ditelo, non è un problema, visto che appunto sono cose che sto pensando adesso, seppure non mi vengono bene, potremmo starci. Però ecco, diciamo che questo atteggiamento nei confronti dell'ambiente, oltre a tutte le radici immaginali che adesso mettiamo in luce, è anche fondato probabilmente sulla nostra incapacità di accettarci come limitati, soprattutto la cultura occidentale da questo punto di vista, perché vi ricorderete che invece soprattutto molte discipline orientali rinunciano, no? Abiurano o perlomeno non fanno propria la pretesa superiorità del pensiero razionale, della ragione, no? Preferendo altre strategie cognitive, salti che azzerino completamente il peso della ragione, no? Vi ricordo per esempio i koan dello Zen, eccetera, eccetera, tutta una serie di chiare manifestazioni di dubbio sulle nostre capacità intellettive, soprattutto se formulate in un certo modo. Mentre noi, che ci sentiamo invece estremamente intelligenti, possiamo sentirci estremamente intelligenti solo se trasferiamo la colpa della nostra necessità di semplificare dall'altra parte, perché se fosse colpa nostra non potremmo sentirci intelligenti. Quindi noi, piuttosto che dire siamo limitati, ci diciamo noi siamo fighissimi, il mondo invece è un casino e quindi tocca metterlo in ordine, tanto per capirsi. Quindi l'esperimento è questa verifica in un contesto disciplinato, addomesticato, dal quale buona parte di ciò che poteva essere fonte di incomprensione, imprecisione, fraintendimento, eccetera, è stato rimosso. Ora, come dicevamo l'altra volta, quello che è importante mettere a fuoco è il criterio della rimozione, no? Perché per poter sostenere che questa prassi abbia un senso cognitivo, noi dobbiamo anche sostenere in qualche misura che questa rimozione non sia del tutto arbitraria, ma risponda a un qualche tipo di criterio, perché altrimenti non abbiamo idea del come fare. Qual è il criterio che viene invocato? Ovviamente qui c'è anche il problema della buona fede da parte di coloro che fanno gli esperimenti, evidentemente, no? Noi stiamo ragionando come nella storia, nella geografia della scienza, stiamo ragionando di quasi santi che sono votati alla conoscenza più che a qualunque altra cosa, laddove sappiamo perfettamente che per tutta la storia della scienza ci sono stati fior di studiosi e di scienziati che hanno falsificato i risultati pur di farli apparire concordi con quello che immaginavano. Quindi anche lì, no? Ma facciamo finta che questo non ci sia. Diciamo che la veste ufficiale della riduzione è una veste che si fonda su un concetto abbastanza verosimile, abbastanza plausibile, come abbiamo detto, ovvero sia sull'idea della necessità di una proporzionalità tra variazioni ed effetti. Vuol dire che, dovendo io scegliere quali aspetti ritengo più importanti, più significativi della realtà incasinata nella quale mi muovo, sceglierò quelli nei quali appunto la variazione è significativa. Il problema, come abbiamo già visto, è che anche la questione del significato è una costruzione. Quindi noi abbiamo costruito questa significatività dicendo che a piccole variazioni corrispondono piccoli effetti. Quindi quelle variazioni sotto un certo tot, sotto un certo livello, sotto una certa energia, diciamo, noi possiamo anche non contemplarla. Ok? Questo ci porta a selezionare alcuni parametri che sono più o meno platealmente interessati nella questione, a dire che tutto il resto invece lo possiamo tranquillamente lasciare da parte. Abbiamo anche visto però che con lo sviluppo di nuove forme di calcolo e soprattutto con la dotazione degli scienziati di nuovi marchingegni che aumentano incredibilmente le capacità di calcolo della nostra cultura, questo panorama non è più sostenibile. Noi oggi sappiamo perfettamente che esiste il famoso effetto farfalla, che fa molto chic menzionarlo, però insomma di fatto il punto è questo. Quindi una dipendenza sensibile dai dati iniziali viene definita in termini tecnici, e sta a dire che non c'è alcun modo di stabilire a priori quale sarà l'effetto di una benché minima variazione. E che non c'è nessuna proporzionalità, quindi, tra una variazione misurata e l'effetto che questa può avere sul contesto, in prospettiva anche. Vi faccio presente che questo discorso della teoria del caos è di fatto una riformulazione di uno dei punti che abbiamo appena visto con Beck. Beck ci dice che i rischi globali non sono localizzabili. La teoria del caos ci dice che il battito d'ali della farfalla in Giappone, in Brasile, porta a un terremoto, un uragano in Giappone. Non lo sappiamo. Non siamo in grado di misurare le interdipendenze che invece il sistema globale non si stanca di manifestarci. Noi siamo costantemente davanti a prove di interdipendenze impreviste ma significative, e i nostri sistemi di pensiero invece non sono assolutamente in grado di contemplare questa cosa. Quindi lo scarto, come dicevamo l'altra volta, l'irresponsabilità organizzata, la chiama Beck, è nel momento in cui noi continuiamo ad adottare dei criteri di comprensione degli strumenti cognitivi su una realtà alla quale questi non sono più assolutamente adeguati. È chiaro che ciò che ne risulta è un monstrum, un qualcosa di assolutamente privo di senso, nel senso che puntualmente direi le previsioni non vengono rispettate. E questo ovviamente cosa fa? Alimenta un circuito di sfiducia. Alimenta un circuito di sfiducia che diventa però, come dire, entra in un gioco che dobbiamo definire, sulla scorta di quello che abbiamo detto le scorse volte, contraddittoriale. Non c'è niente di lineare in questi processi, no? Perché, tanto per dirne una, come avrete notato, noi abbiamo una forte, ferma, crescente sfiducia negli esperti, ma continuiamo a chiedere il loro parere. Quindi noi non siamo coerenti, noi non siamo mai stati coerenti, ultimamente lo siamo sempre meno. Vi ricordo che la grande crisi del 2008, che Beck non menziona perché il libro è del 2006, ma insomma è evidente che la si può leggere senza nessuna difficoltà alla luce di quello che scrive, come si può leggere perfettamente la crescita dell'IS, dell'ISIS o di come volete chiamarlo. Insomma, sono una serie di manifestazioni che rientrano perfettamente nel contesto che lui ci mette sotto gli occhi. La famosa crisi del 2008, come vi dicevo, è una crisi che ancora oggi conserva degli aspetti del tutto illeggibili. Cioè, ad oggi, come forse saprete, uno dei grandi motivi per i quali non c'è questa famosa ripartenza, che secondo me comunque è mitologica, ma va bene, quella è la mia opinione profana, come si dice, ecco, uno dei motivi è che le banche non alienano, non si privano di liquidità perché non hanno idea di quali debiti potrebbero trovarsi a dover pagare nei prossimi giorni, mesi ed anni. Cioè, non si sa che c'è dentro i derivati, non lo sanno neanche quelli che l'hanno fatti, e loro ce l'hanno detto, perché gli algoritmi sono talmente sofisticati, sono talmente raffinati, sono talmente che non li capiscono più neanche loro. E quindi noi abbiamo i famosi junk bonds, no? La famosa immondizia finanziaria che è stata generata in quel periodo, della quale non abbiamo idea di quando e se esploderà, che guarda caso è proprio esattamente uno di quei rischi di cui parla giusto appunto Beck, no? Non lo sappiamo. Quindi nella previsione non acclarata, perché non è, di nuovo, qui parliamo di rischi, il rischio è qualcosa che potrebbe accadere, ma non è detto che accada, però ecco, quel rischio che potrebbe accadere, che io immagino, quindi di nuovo l'immaginazione, che cosa fa? Fa sì che le risorse esistenti e disponibili non vengano utilizzate per quelli che potrebbero essere invece delle politiche concrete, reali e anche magari efficaci. In attesa che accada quello che potrebbe accadere, noi ci impediamo di fare ciò che potremmo fare. Questo è il meccanismo che viene messo in luce da Beck. Ed è un meccanismo raccapricciante per certi versi. Anche perché, come dicevamo, un'immaginazione che non viene esercitata da tanto tempo, un'immaginazione che è stata stigmatizzata così a lungo, rischia di essere un'immaginazione fuori controllo, rischia di essere un'immaginazione patologica, rischia di evidenziare e mettere in luce gli aspetti più nefasti di quello che noi potremmo immaginare, no? Le paure generate dalla modernità, l'insicurezza generata da questo crollo della fiducia, insomma tutta una serie di fatti. Oddio, di fatti forse è una troppa parola adatta, quindi tutta una serie di aspetti che tornano in qualche modo a invasarci, a spaventarci, a possederci. Questo ne parla effettivamente anche Morin nei sette saperi, parla delle idee che si impossessano di noi in qualche misura, no? Perché in effetti ecco è quello che stiamo testimoniando. E meno sappiamo delle modalità della conoscenza, e più è facile che queste idee si impadroniscano di noi e in qualche modo ci muovano. Quindi la dialettica e la dinamica è una dinamica dell'essere agiti più che dell'agire. E anche il tono generale dei comportamenti degli ultimi anni, non solo in Italia, qui direi che possiamo ampliare il discorso senza grossi problemi, è un comportamento di reazione costante a emergenze, non si pianifica più, non si progetta più, anche se le parole continuano a girare a rotta di collo, no? Però noi di fatto ci comportiamo semplicemente di risposta ad avvenimenti. È un'emergenza continua, non è che tu cominci a fare qualcosa e vedi che succede, no, l'unica cosa che puoi fare è tamponare qualcosa che è successo, anche se questo qualcosa che succede è, come dire, talmente prevedibile da non avere più nessun carattere di emergenza. Non so se avete fatto caso. Adesso ci sono state le alluvioni in Sicilia, no? Hanno intervistato uno che abitava lì e lui gli ha detto: noi tutti quanti ogni volta a fine ottobre è così. Che emergenza è se tutte le volte, tutti l'ottobre succede? Non è emergenza, è una cosa che dovresti prendere in considerazione e risolvere. Però la logica è oramai una logica dell'emergenza, qualsiasi cosa è emergenza, no? Il che ci dà una misura dello sbando anche, per certi versi, no? Ecco perché vi dico che l'immaginazione è importante, che noi ci immaginiamo in certi modi. Questo è vero, al di là della vulgata dei trainer personali, dei life coach, delle retoriche della formazione aziendale, il tono dell'immaginazione è importante. Riuscire a pensare positivo, come si diceva qualche anno fa con gli arrampicatori e il famoso Think Pink compagnia cantante, no? Ecco, quello è importante perché pone un tono all'andamento della vi propongo un termine tecnico, della rêverie, no? Della fantasticheria, diremmo noi. E questo è Bachelard che lo usa, questo termine, che è bellissimo. Il tono della rêverie è l'andamento della tua immaginazione, che non è chiaramente lineare, non è razionale. Vi ricorderete forse il flusso di coscienza dei grandi narratori del XX secolo, dell'inizio del XX secolo, no? Il riconoscimento del fatto che il nostro dialogo interiore tutto segue tranne che un filo logico. Noi siamo quelli dei grandi salti, no? Che mentre parli di una cosa te ne viene in mente un'altra, senti un profumo e ti ricordi altro. Il dialogo interiore, almeno quello, non so il vostro, ma il mio è abbastanza disordinato, se Dio vuole. Quindi ecco, questo tono della rêverie è un tono fondamentale, perché se tu parti con certi presupposti non potrà che andare in una direzione, se parti con un'altra andrà in un'altra. E siccome è vero, come pare sia vero, come stiamo dicendo, che gran parte dell'oggi è frutto dell'immaginazione, è chiaro che una collettività immaginante che pensa nelle peggiori possibilità e nelle peggiori linee possibili non è che si stia costruendo un futuro radioso, mettiamola così, in un certo senso, no? Quindi ecco, questo è qualcosa che probabilmente dovremmo cominciare a contemplare. Vi ricordo tra l'altro che c'è stato uno studioso francese o una studiosa francese, lo dovrò andare a recuperare perché non mi ricordo, che ha pubblicato recentemente l'Atlante delle emozioni, dando dei toni ovviamente ai sentimenti prevalenti nelle aree geografiche del mondo, e noi siamo evidentemente in ansia, ansia, paura, cioè l'Occidente è terrorizzato adesso. Questo è il punto. E la domanda è terrorizzato perché i terroristi sono bravissimi a fare il loro lavoro o i terroristi sono bravissimi perché noi eravamo già terrorizzati da prima? Quello è il punto. La mia risposta ovviamente è che noi siamo terrorizzati da prima, perché noi siamo terrorizzati per il semplice motivo che non abbiamo più gli strumenti per comprendere la realtà in cui viviamo e quindi siamo destabilizzati a priori. Poi se uno è bravo riesce a destabilizzarti ancora di più, evidentemente, no? Vedrete, probabilmente l'avrete già sentito, ma insomma le analisi che fa Beck dell'11 settembre sono da questo punto di vista assolutamente indiscutibili. Non si poteva fare una scelta migliore da tutti i punti di vista, della comunicazione, dell'urto, della violenza, dell'effetto. L'11 settembre è stato un'operazione, ovviamente sopprimendo il giudizio etico, un'operazione geniale, perché ha colpito simbolicamente più che praticamente. Cioè, il fatto pratico era sì catastrofico, assolutamente censurabile, però gli effetti sono stati miriadi e miriadi di volte più efficaci. Perché? Perché, come dice Beck, hanno assassinato la fiducia nella modernità. Questo è il punto. No, quello è il punto. E già una fiducia che si stava, come dire, sgretolando di per sé, quindi è stato in qualche modo il colpo di grazia, fondamentalmente. Perché ci siamo trovati davanti alla più importante, più potente, più armata, eccetera, nazione del pianeta, che non è in grado di fermare un attacco al suo cuore pulsante. Perché vi faccio presente che quello era in qualche modo l'emblema del valore dominante, no? World Trade Center, l'attacco al cuore dell'economia, al cuore degli Stati Uniti, l'attacco al cuore del modello occidentale. Le chiacchiere stanno a zero, non si poteva scegliere meglio. Per questo vi dico, saprete che ci sono tutta una serie di complotti in proposito, ipotesi di avvenimenti, controavvenimenti, no? Ecco, detto, se per ipotesi qualcuno l'avesse fatto contro se stesso per ottenere qualche risultato, sarebbe stato il gesto più stupido in assoluto che si potesse fare, perché è stato talmente efficace che non c'è nessun ritorno concreto che ti possa sanare quella ferita. Quindi io voglio augurarmi che siano stati dei cattivi, diciamo, che arrivavano da altrove, perché se lo dovessero essere fatti gli americani da soli sarebbe il più clamoroso autogol della storia dell'umanità, per quanto mi riguarda, almeno come idea, perché in effetti è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, chiamiamola così. Era un vaso che si era bello che incrinato, come abbiamo visto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, no? Con le famose bombe atomiche che rimangono il discrimine per eccellenza della questione. Perché cos'è che è finito con le bombe atomiche? E qui di nuovo vedete quanto la dimensione immaginale sia fondante e fondamentale. È finita l'idea dell'innocenza della scienza. Questo è il punto. Capite? Noi per secoli ci siamo raccontati che la scienza fosse un'impresa intellettuale, conoscitiva, di potere per molti versi, buona. Capite? Quello è il punto. Noi non pensavamo allo scienziato come un possibile distruttore di mondi, no? Eppure, come sapete, Oppenheimer all'indomani del primo esperimento dice: ed eccomi, sono diventato io il distruttore di mondi. È vero. È una cosa che va ben oltre il ragionevole, ben oltre il razionale. Qui stiamo parlando di immagini, e sono immagini che sono di una violenza inaudita. L'immaginario lo sconvolgono, queste immagini, tant'è che continuiamo ad avere funghi atomici, continuiamo ad avere ombre, no? Non so se vi ricordate The Wall, il film dei Pink Floyd, no? Ci sono questi immaginari, un immaginario sconvolgente, ad ora, non semplicemente relativo alla seppur incredibile dimensione dei danni e dei morti, perché io non sto dicendo che non è importante, vi sto soltanto dicendo però che gli effetti sulle sfere immaginali sono ben più devastanti degli effetti concreti. Non so se questo è chiaro. Cioè qui il fatto che i rischi globali siano ormai non più indennizzabili ha anche a che fare con questa componente di incertezza, con questa componente di non valutabilità per certi modi, che nega radicalmente tutto quello che è moderno, perché la modernità, che ci piaccia o meno, è stata la logica della scambiabilità, no? La modernità si è connotata come equivalenza al denaro, e quindi il denaro è diventato il medium fondamentale, no? Eccetera. Quindi la possibilità di scambiare qualsiasi cosa con cifre coerenti, con cifre effettivamente che potevano sanare quelli che erano i rischi che si sapeva di star correndo. A questo punto non c'è più modo. Come fai a valutare questo tipo di impatto? Come fai a valutare che tipo di conseguenza avranno dei processi dei quali non hai la più pallida idea? Non so se mi spiego da questo punto di vista. Cioè, ci manca completamente tutto ciò che era la calcolabilità che ci aveva dato la tranquillità del moderno. Cioè, il moderno era sereno perché era tutto calcolabile, era tutto conoscibile, era tutto controllabile, perché di fatto la catena degli step logici, come vedete, è quella. Oggi tutto questo è saltato. È saltato perché non abbiamo idea di quali siano le conseguenze. Ad oggi noi non sappiamo quali conseguenze ha avuto anche il più stupido esperimento nucleare che è stato fatto, e vi ricordo che gli esperimenti nucleari se li sono fatti a casa gli americani prima di rendersi conto del fatto che non era una buona idea, dopodiché hanno cominciato a farli in altri posti del pianeta, tanto per riprendere la faccenda dell'ineguaglianza connaturata alla sociologia dell'ambiente, no? Quindi a un certo punto vai in mezzo all'oceano e fai esplodere una bomba atomica in mezzo all'oceano, come se in mezzo all'oceano per te non fosse un problema, come se poi tu non mangiassi i pesci che passano da quelle parti, non avessi i venti che ti portano gli isotopi, no? Tutte queste cose sono, per certi versi, fanno quasi tenerezza se non facessero una rabbia infinita. Però abbiamo fatto questo, abbiamo fatto a lungo, no? Vi ricordo gli atolli che saltavano in aria, vi ricordo, forse eravate piccole, insomma, bigliini, no? Ce ne sono state numerose. Poi probabilmente ci sono tutte quelle di cui non sappiamo, perché quelle le conoscevamo, ma chissà la Corea del Nord dove ha provato i suoi missili, dove ha fatto i suoi esperimenti, chissà i russi che hanno combinato, i cinesi, non ne abbiamo la più pallida idea, tanto per aggravare un po' la questione, no? Quindi il punto centrale è questo: quel momento lì è il momento nel quale non puoi più far finta che la scienza sia solo buona. La scienza non è solo buona, la scienza improvvisamente diventa contraddittoriale, come dicevamo la volta scorsa, no? La scienza è un groviglio di vettori che sono salvatori per certi versi, no? Pensiamo alla medicina, all'allungamento della vita, eccetera, eccetera, ma pensiamo anche ai costi individuali e collettivi di questo allungamento della vita. Noi spesso e volentieri questa cosa a me ancora oggi mi lascia molto perplesso, perché voi saprete che ci sono fior di start-up milionarie negli Stati Uniti che si stanno dedicando alla ricerca sull'immortalità, no? Ancora attraverso la le tecnologie criogeniche o comunque dei sistemi di salvaguardia di parti del corpo, attraverso lo studio della riproduzione dei processi molecolari e cellulari per allungare ancora, no? Tutto questo, per carità, in prospettiva può essere un'ottima idea, probabilmente credo che no, non lo so, io dico perché se non pare brutto, però nella pratica è un disastro. Nella pratica è un disastro anche l'allungamento della nostra vita di adesso, per molti versi, anche se non ce lo vogliamo dire, perché tutto sommato, voglio dire, tutti abbiamo un po' paura della morte, questo rimane, no? Però il fatto che tu oggi possa vivere fino a 100 anni, 110 anni, è un problema per tutti quelli che vengono dopo, come stiamo testimoniando in modo piuttosto significativo, no? Ma poi come vivi? Quante radici del tuo egoismo sono chiamate in causa nei momenti in cui c'è il tuo caro che potrebbe morire ma potrebbe essere mantenuto in vita a chissà quali costi nell'attesa che si scopra qualcosa per curarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ci si movimentano una serie di pulsioni che sono veramente problematiche da gestire, no? Perché tutti noi non vorremmo perdere tanta gente. E anche se quella gente ti ha detto con tutte le parole che aveva a disposizione al tempo che non voleva essere trattenuta, tu poi sei lì e tu sei quello che può decidere, perché quello non c'è più. Che fai? Non è solo bene questo, capite? Sono dei processi talmente complessi che il bene, il male, l'amore, l'egoismo, è tutto talmente intrecciato che come fai a sbrogliarla la matassa? Questa è solo una, poi pensiamo alle nuove generazioni, no? Voi siete le nuove generazioni, come dicevo ai miei, non credo di averlo detto anche a voi, ma se io fossi un settantenne oggi, che bene o male è lucido, è in discreta forma, è anche sessualmente attivo perché gli hanno dato una serie di nuovi strumenti per non perdere fiducia in sé da nessun punto di vista, ha 40 anni di esperienza lavorativa, ma voi andreste in pensione? Cerchiamo di essere un attimo onesti. Voi andreste in pensione? Direste, ma ci sono i giovani che devono venire, allora io mi faccio da parte. Ma quando? Dove? Come? Magari qualcuno lo fa. Ma a livello di lettura dei processi e dei segnali, il settantenne di oggi dice, ma io ho ancora 10 anni di vita che posso fare cose, posso essere utile. Non è manco detto che lo debba fare soltanto per egoismo, no? E probabilmente è pure vero. E allora? Come ce li giochiamo i settantenni di oggi? Questi mostri che vengono regolarmente accusati di essere aggrappati alle poltrone, come se avesse fatta qualcun altro, la retorica per la quale quelli rimangono aggrappati alle poltrone sarebbe stata qualcun altro, no? E invece noi no, se noi non fossimo sulla poltrona ci alzeremmo a dire prego, si accomodi il migliore, lo vorrei vedere, sarei curioso di vederlo. Sono, come dire, dei fattori di squilibrio talmente intimi e talmente connessi con la propria autorappresentazione, con le nuove capacità che vengono comunque date, che non si riesce più a dire sì, è buono, è cattivo, è malvagio, è decente, non, è difficile. Perché come fai a sbrogliarli? Capite perché l'idea di contraddittoriale è fondamentale? Perché è quello che è. Lo stesso Beck vi dice, io sto cercando un discorso che sia e non out, perché non riesco a capirle se no le cose, perché i rischi hanno degli aspetti positivi, paradossalmente. Quindi, non so se vi rendete conto, nel momento in cui noi cominciamo a ragionare con un po' d'onestà intellettuale su questi temi ci si, come dire, dispiegano sotto le mani con tutta la loro complessità, perché è chiaro che a me fa piacere prevedere di campare fino a 80 anni, ma il mio prevedere di campare fino a 80 anni che conseguenze ha? E una volta che io posso, è difficile che io rinunci. Non so se anche questo è chiaro, perché finché te lo raccontano a livello, allora il momento in cui questi scoprissero effettivamente una strategia che pare sia da parte di molti scienziati contemporanei plausibile, verosimile, per cui la vita media arriverà a 120 anni. Bisognerà vedere quando comincia a avvicinarsi il momento, perché, come dire, io sono dell'opinione che mi sarò rotto le palle ben prima dei 120 anni, ma non lo so se quando poi comincerò a vedere la fine che si avvicina resterò così saggio. Sono il primo a dirlo, vattene a pesca, a me piace vivere, anche se, come dire, fanno di tutto per farti passare la fantasia, però il mondo è bello, la natura è un posto splendido, vivere è bello, a me piace tanto, quindi avrò il coraggio di dire no, vabbè, non faccio carte false per comprare il nuovo farmaco, non faccio carte false per sottopormi a nuova prospettiva, eccetera. Prego. Sì, no, ma poi sai qual è il problema, come dice giustamente anche Beck? Noi abbiamo un ulteriore problema, ovvero sia il fatto che esistono gli esperti, ma esistono pure i controesperti, no? Che è una delle cose sulle quali non riflettiamo abbastanza, nel senso che abbiamo visto che okay, l'esperimento è questa procedura che, insomma, discutiamo, eccetera, eccetera. Ma se almeno questi esperimenti ci portassero a un sapere condiviso, già staremmo un passo avanti. Il problema è che per uno che ti sostiene questa tesi, ce ne sono altri tre che ne sostengono altre tre che non c'entrano niente l'una con l'altra. Però sono contrari alla tua, no? Cioè, il punto è questo: la stessa scienza alla quale noi ci rivolgiamo in cerca di risposte è quanto di meno capace di dare risposte in assoluto, perché da una parte abbiamo visto trial and error, quindi sì, è un sapere che comunque è un sapere temporaneo, ma ce ne fosse solo uno. Non c'è una disciplina che veda tutti quanti d'accordo, ci sono sempre quelli che sono contrari al paradigma dominante, quelli che ne hanno pensata un'altra, quelli che sostengono altre posizioni. È un disastro assoluto, per cui il momento in cui tu devi affidarti a qualcuno, come fai a fidarti? Quale scegli? Perché un esperto dice una cosa e un altro esperto, pure lui esperto, stesse carte di nobiltà, stesse cose, pubblicazioni, riconoscimenti, impact factor, quello che ti pare, dice il contrario. E tu che fai? che entrambi non capisci quello che dicono, peraltro c'è anche questo, no? Quindi sono degli esperti che parlano una lingua che per te è del tutto sconosciuta e non si riescono a mettere d'accordo. Quindi è chiaro che la fiducia nei confronti della scienza, come dire, subisce una serie di urti significativi, no? Perché la scienza per certi versi, come dire, per certi versi, per certi dei suoi esponenti, continua a essere una splendida impresa intellettuale. Cioè, quelli che si ricordano che si tratta di dei tentativi, delle prove di comprensione limitate, parziali, no? Un po' quello che diceva Newton all'inizio, sono persone splendide. Ma il problema è quello che noi abbiamo riversato sulla scienza. No, tutti i significati ulteriori rispetto alla scienza stessa, che la scienza si è in qualche misura, come dire, vista riconoscere ed ha fatto tutto il possibile per ottenere, perché chiaramente erano monetarizzabili, perché se tu sei l'esperto, l'esperto, come dire, gode di una posizione in termini di rispetto, in termini di potere, decisamente superiore a quella dell'uomo qualunque, no? Quindi ognuno tende a costruirsi come esperto, ognuno fa sì che il suo campo di riflessione e di studio sia specifico e faccia capo a lui. Una dei motivi per i quali il sapere è così parcellizzato, come abbiamo visto, la famosa iperspecializzazione, qual è? È che ognuno vorrebbe essere l'esperto di qualcosa, in modo da poter essere ovviamente interpellato e poi pagato e poi riconosciuto, eccetera, 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 no? Quindi questo in qualche misura è inevitabile, però è anche inevitabile oggi come oggi che a fronte di un esperto ne fioriscano n.000 altri, che si fregiano di titoli, che portano dei ottimi motivi per essere riconosciuti e stimati e che dicono il contrario. Quindi come facciamo noi ad affidarci agli scienziati per sapere quello che dovremmo fare? È difficile. Ecco perché il rapporto è così conflittuale, no? Questa S-trattino fiducia che noi abbiamo nei confronti della scienza è storicamente facilmente comprensibile, perché noi a un certo punto e per un certo periodo nella scienza abbiamo confidato di brutto. La scienza è stata una religione per tanto tempo, fino ad ora, ed è stata talmente tanto una religione da dar luogo ad una religione. Non so se vi ricordate Scientology. C'è Scientology, non è uno scherzo, c'è ed è potente. Quindi non è semplicemente, e qui si impone un'ulteriore divagazione. Che ora è? Scusate, mi sto cominciando. 43, che ora, in pratica che ora è? Mi sono perso 3 e un quarto, facciamo 5 minuti. Vabbè, allora eravamo rimasti al problema della religione e della religiosità, ovvero sia a questo ulteriore tono che dobbiamo prendere in considerazione per leggere anche i fenomeni dell'ambiente, nel senso che, come abbiamo visto l'altra volta, c'è questa tendenza da parte di molti a interpretare l'ambiente in modo, diciamo, ancora più, come potremmo dire, in modo sacro, in effetti, no? Abbiamo una serie di nuove religioni, abbiamo una serie di nuovi credi che si riallacciano, abbiamo delle immagini simboliche di grande potere, come Gaia, per esempio, no? Abbiamo le famose Wicca. Insomma, c'è parecchia roba che in qualche misura di nuovo ci aggiunge qualcosa all'ambiente, no? Anche se poi faccio presente che dal mio punto di vista probabilmente l'ambiente è forse uno dei punti in cui questa cosa ha più senso. Se è vero che si tratta di un concetto, di un oggetto, di un tema che è più importante di altri, se io dovessi investire una quota di credo, probabilmente credo che la potrei investire senza problemi lì. Però questo ci rivela comunque cosa? Che abbiamo noi sempre di nuovo, quando conosciamo, quando affrontiamo gli oggetti, quando scegliamo delle strategie nella vita, anche altre esigenze. Non si tratta quasi mai semplicemente di una questione razionale. C'è sempre in gioco qualcos'altro. E quello che c'è in gioco da questo punto di vista è quello che Zimmer chiamava la religiosità. Che cos'è la religiosità? Zimmer va fino a definirla una costante antropologica, ovvero sia l'esigenza dell'essere umano di un contatto col trascendente. cioè l'intelligenza, la necessità che noi abbiamo di credere che non sia tutto qui. Che non so se sia un'esigenza o delle vestigia di un tipo di sapere che avevamo prima, chissà, queste sono cose che ciascuno ovviamente definisce per conto suo. Con questo simbolo non dice ovviamente che c'è un al di là e un qualcosa, dice solamente che dal punto di vista del sociologo negare che l'uomo sia attratto, che l'uomo abbia bisogno di qualcosa di trascendente non ha senso, perché noi lo osserviamo. Tra l'altro, vi faccio presente che la sociologia della religione, che oggi è diventata una materia specialistica, nei padri della sociologia era uno degli argomenti centrali di qualunque riflessione sociologica, cioè chi faceva sociologia non poteva non misurarsi con la religione, e non semplicemente per l'importanza che questa avesse nella vita quotidiana, negli equilibri anche di potere, del tempo, eccetera, ma perché la religione veniva vista come una strategia fondamentale dell'essere umano. No, al di là, come probabilmente vi ricorderete, se non ne abbiamo parlato, ma se non lo saprete, del fatto che per millenni la religione è stata il criterio cognitivo, il criterio conoscitivo. Noi abbiamo interpretato il mondo in chiave di religione per la grandissima parte della nostra storia, che ci piaccia o meno, il nostro divorzio, e poi parliamo del divorzio dell'Occidente, perché non so se avete notato, ma parecchie altre parti del pianeta continuano a orientarsi sulla religione in modi anche discutibili, ma comunque non hanno assolutamente abiurato a questo tipo di discorso, ma noi ci saremmo affrancati, tra virgolette, da questo tipo di approccio con la Rivoluzione francese, tanto per cambiare. No? Perché vi ricordo che al tempo il re era il rappresentante di Diventerra, quindi nel momento in cui lo decapiti non ti limiti a far secco l'occasionale tipo che gira da re, ma stai ammazzando in pratica l'emissario della divinità. Quindi, insomma, anche lì il potere del gesto è ben oltre il fatto semplicemente della fine del poveretto che si è trovato a portare la corona in quel momento, era ben di più, no? Ecco, però. In termini di storia della nostra specie, il periodo in cui non abbiamo avuto questa fortissima esigenza di religione è, non so quanto saranno, 3 millisecondi, se dovessimo fare la famosa riduzione alla giornata tipo, no? Quindi la religione è importante, che ci piaccia o meno, e vi devo dire che io nella mia biografia con la religione ho avuto sempre grandi problemi, soprattutto con la religione però. Questo è il bello dell'argomentazione di Simmel, perché Simmel dice c'è la religiosità, ma c'è anche la religione, non sono la stessa cosa. La religione, dice Simmel, è l'istituzionalizzazione della religiosità. È la veste storica che la religiosità assume. E devo dire che è una delle sue tesi che a me piacciono di più, perché così a quel tipo di evidenza che quando la leggi dici come ho fatto a non pensarci prima, quelle cose che sono in qualche modo autoevidenti, e spiega tante cose evidentemente, no? Perché permette di separare l'anelito al trascendente da quella che è la forma storica che esso ha avuto. Quindi non è detto che tu debba essere un credente di una qualche religione perché tu sia religioso. Non so se questo è chiaro. Anzi, la questione è estremamente interessante perché ti permette di seguire le derive della religiosità e di capire spesso e volentieri come mai certe cose accadono in certi modi, come mai vengono scelti certi regimi di rappresentazione, perché come vi dicevo più volte, se voi prendete l'immaginario del laboratorio scientifico, l'immaginario della medicina, non potete non notare un tono comune che è il tono dell'angelico, del rarefatto, del mistico, no? Tutto bianco, luci diffuse e comunque abbaglianti, cose che scintillano, cose che rispecchiano, tratti nascosti, le mascherine, gli occhiali, quindi hai di fatto una rinuncia all'individualità. Quello che ti viene proposto sono dei geni buoni, sono degli angeli custodi, non sono delle persone. Non so se. No, il laboratorio è questo. non c'è contaminazione, non c'è impurità, sei sterilizzato. Tutto questo immaginario avrà anche evidentemente tutto questo corredo, anzi scusatemi, avrà anche delle necessità empiriche. Però io continuo ad avere grossi dubbi nel riconoscere che le necessità empiriche siano predominanti, no? Credo più che le necessità empiriche siano figlie di un'esigenza simbolica. Allora tu devi essere puro e quindi che cosa fai? Un discorso sulla sterilizzazione, sull'annientamento dei parassiti, che è le sale operatorie, i luoghi dove non c'è possibilità di essere contaminati, e diventano cosa? La mochina che ti porta tua sorella a casa, l'animaccia sua, no? In bottiglioni da 5 litri con i quali stermini qualunque cosa si muova in giro per casa, oppure l'isoform grazie al quale puoi andarti a bere una tazza dalla tazza del cesso. Ma perché? No, qual è il motivo per cui devi avere sta casa che è 0,0001 afflitta da piccoli animaletti che tutto sommato sono una parte integrante di te? E lì siamo da capo a 12, noi siamo ecosistemi, non siamo solo noi. Noi ci piace immaginarci come l'unico padrone a casa, ma non siamo l'unico padrone a casa perché c'è un inconscio che è del tutto riottoso, e non siamo manco l'unico padrone di casa perché sappiamo perfettamente che se lo fossimo, quando andremmo in bagno, visto che appena abbiamo un problema dobbiamo mandarci giù 15 miliardi di fermenti lattici, tutti quanti con il loro bel casco bianco, tutti vestiti di bianco, tanto per, ma vi ricordo, quelli sono quelli che, scusate, mi fanno la cacca, no? Però sono tutti belli puliti, non ne vedi uno sporco come l'amico di Charlie Brown, no? Tutto zozzo che va e dice, ecco, adesso finalmente produco un po' di cacca. No, sono tutti belli lindi e pinti, pure i fermenti lattici. Non so se ci avete fatto caso. Abbiamo dei discorsi che sono un disastro. Sta strangolando lei la nostra musica. Però è così. Sono paradossali queste cose. Noi parliamo, no? Cerchiamo di trasformare qualunque nostro processo in un'esplosione di fiori, di gioia, no? No, noi siamo anche quello, santa Madonna. Sarebbe carino ricordarselo, perché ha a che fare con tutta una serie di autoconsapevolezze, no? Comunque, come ci eravamo arrivati? Ah, ecco, quindi che tutto questo immaginario col quale la gran parte del mondo si rappresenta deriva dai laboratori, ma poi diventa anche un'esigenza pratica, no? Ecco, diventa l'esigenza del bagno che scintilla, della, come si chiama, della capsula biodegradabile che puoi mettere dentro il tuo water in modo che, come dire, stermini tutto quello che accade. Il bambino che dice mia mamma, non so se avete visto, no? Mia mamma è un'eroina che apre la sua sciabola contro questi poveracci, questi virus e batteri che girano per casa, no? E quindi con l'isoform riesce a sterminarli tutti, no? C'è la logica del genocidio, la vediamo come un'ottima idea, però è così in ultima analisi. Quindi ti trovi queste situazioni paradossali che sarebbe opportuno valutare, evidentemente, no? Quindi c'è questa esigenza profonda, e questa esigenza profonda è un eco ovviamente di tutte queste cose. Vi faccio presente che ovviamente anche da questo punto di vista c'è un continuo ritorno di figure archetipiche forti, no? L'eroe, l'eroina, la mano, le spade, quelli che arrivano con le pompe, c'hai i bruciori di stomaco, via tutti quanti, ecco, tutta sta cosa al di là dei contenuti ci racconta una formidabile esigenza simbolica da parte nostra. E l'esigenza simbolica è una veste, è uno dei tramiti, è uno dei sintomi della religiosità. Noi non riusciamo ad accontentarci di un reale normale, di un reale come dovrebbe essere secondo il discorso razionale, no? Secondo il discorso razionale tu mandi giù dei fermenti lattici, fine. Non hai un esercito di salvatori che sta correndo in tua difesa. Vedete com'è diverso? Come cambia radicalmente il discorso, no? Tu hai un dentista, non hai un salvatore che invece è lì tutto vestito di bianco con i suoi occhialetti che si toglie, che finalmente ti comunica come diavolo lavarti i denti, perché è un'impresa di quelle quasi insuperabili, e quindi se non c'è l'esperto anche lì, tu come fai a lavarti i denti e non avere lo scorbuto e non avere tutta una serie di disastri nella tua cavità orofaringea? Ecco, tutte queste cose sono in qualche misura segni di questo discorso. Qual è questo discorso? Il discorso che la religiosità lentamente, per motivi storici, per motivi di ciclo, per una serie di ragioni che non siamo in grado di conoscere, abbandona i suoi luoghi di rifugio e si sposta da un'altra parte. E quindi noi vediamo che il primo abbandono è quello della grande crisi, della separazione tra religione e politica, come abbiamo detto, no? Quando la religione improvvisamente non riesce più a soddisfare questa esigenza del trascendente, quando la religione diventa un'istituzione secolare che quindi è causa di guerre, che quindi ha tasse, vendite, no? Vi ricordate Lutero? Lutero è in qualche misura il segno di questo disagio, di questo disastro, no? Che vuole in qualche misura recuperare quella che era la dimensione trascendentale della religione, ci riesce sì e no. Nel frattempo che cosa sta emergendo però? Emerge la scienza. Ed è la scienza che si fa carico, capite? Ecco perché il tono dell'immaginario scientifico è così vicino al tono religioso, perché per un lungo periodo la scienza si è fatta carico della esigenza di salvezza, perché, chiariamoci, il problema delle religioni è la salvezza. Quando vi dicevo che la morte è un tema che non è aggirabile, le religioni sono i modi attraverso i quali noi abbiamo cercato di far pace col nostro essere mortali. E le religioni sono promesse, soprattutto la nostra. No? La nostra religione ci promette cosa? Ci promette un al di là, ci promette un'eternità, ci promette il ricongiungimento, ci promette un sacco di cose bellissime, per carità, io pagherei per crederci, giuro, pagherei per crederci. Però, no, chi ci crede sta bene. Questo è il paradosso, noi abbiamo ancora il dente avvelenato, ah ma sono balle, sono folle, ma chi se ne frega? Cioè se io ne sono convinto e vivo bene, io avevo mia nonna, che poverina non era particolarmente colta, era una persona abbastanza semplice, credeva, l'ho sempre vista sorridere, qualunque cosa le sia capitata, sempre, perché se sei coerente è così, cioè una volta che tu ci credi, qualunque, ricordate Giobbe? Ecco, Giobbe ci continuava a crederci lui, figuriamoci uno che non è Giobbe. Quindi quello che ti succede tu lo interpreti, lo leggi in un'ottica che te lo rende accettabile. Addirittura te lo potrebbe rendere il benvenuto, perché vuol dire che sei, no? Quando vogliamo esagerare, che sei perfino un figlio prediletto che viene quindi vessato ulteriormente, perché i figli prediletti sono quelli che, no? C'è sto Padre Eterno che con queste idee un po' peculiari, per cui se tu sei un figlio prediletto te devo crocifiggere, se no non sono contento. Vabbè, comunque. Però funziona. A credere, funziona. Vivono molto meglio di noi. Non so voi, io mi chiamo fuori, magari qualcuno di voi crede, ha tutta la mia stima, la mia invidia per certi versi. Però che questo noi lo riusciamo a, come dire, portare alla realtà e a farlo diventare un atteggiamento di vita o meno, ma la nostra esigenza c'è. Perché noi siamo, ad ora, ad oggi, gli unici che sanno che dovranno morire. A 80, 120, 150, non lo sappiamo. Però il fatto che noi si possa morire anche prima, perché capita il rischio nucleare, perché capita il terrorista rincoglionito, perché c'è l'ubriaco alla macchina, la guida, c'è il torrente che esce dai gangheri, vuoi dire? No, sappiamo perfettamente che noi siamo fragili, questo è il punto, noi siamo fragili e come fragili abbiamo bisogno di strumenti che ci permettano di convivere con questa fragilità, la neghiamo, come dicevamo prima, no? L'uomo occidentale nega di essere fragile, il che non è che lo salva, però per certi versi gli fa vivere certe cose in modi peculiari. Però questa nostra esigenza è ovviamente alla base delle strategie e delle proposte religiose. E se la religione a un certo punto non è più in grado di farlo, io chiedo a qualcun altro. Perché a me l'esigenza resta, capite? Quindi la scienza, probabilmente un passaggio attraverso il soggetto, anche se su questo si potrebbe discutere, ma poi l'economia, il mercato. Il paradiso qui e oggi. E poi, domanda, perché è evidente che l'economia ha anch'essa fatto fallimento ormai, e vi faccio presente che i cicli si accorciano, perché noi arriviamo al 1500-1600 con la religione, con una coincidenza fra religiosità e religione. Poi la scienza fino a quando arriva? Grosso modo fino al 1800, perché no? Poi dopo il momento in cui la fine è proprio evidente è la bomba atomica, chiaramente, però era un processo che si era già innescato, quindi diciamo che ci sono un 150 anni d'economia, sempre meno. E adesso? Se io adesso volessi Credere. In che crederei? Dov'è la religiosità oggi? Dov'è il re nascosto dell'epoca, come diceva Simmel? È una bella domanda perché il mio collega, come vi dicevo, parla della tecnologia. E forse ha ragione. Non l'avevo contemplata minimamente la tecnologia, devo ammettere. Però potrebbe aver ragione, anche se non è più quel tipo di processo di cui parlavamo, perché lui mi diceva giustamente che paradossalmente la tecnologia, che è l'epitome del moderno, è anche la fine del moderno. Una bellissima dinamica paradossale, no? Perché che dice? Dice il moderno è la possibilità, le tante possibilità, l'infinità del possibile in qualche misura, no? Ma la tecnologia invece no, la tecnologia è un costante restringimento di queste possibilità, perché la tecnologia ha una soluzione, one best way, no? Attraverso l'economia, non so se vi ricordate Frederick Taylor e compagnia cantante, no? Nel momento in cui io sono tecnologico scelgo che ci possa essere una soluzione ai miei problemi, non tante, quello è il punto, la migliore, la più efficiente. Quindi vedete che convergono scienza, economia, tecnologia verso cosa? Verso un esito che è esattamente il contrario di quello che ci si immaginava. Il futuro diventa sempre più a una dimensione, come diceva Marcuse, prima era l'uomo, adesso è il futuro, tanto che a un certo punto nella nostra immaginazione, e ditemi che non ci avete fatto caso, noi non riusciamo più a immaginare un futuro diverso, il futuro è soltanto un oggi allontanato, con dei tratti peggiorati, ma sempre la stessa storia, non c'è più niente. Prima c'era Verne che ti tracciava delle cose inaudite, no? Oggi tu vai a vedere Blade Runner, che è un oggi come oggi, sporco, lurido, che ha gente incazzata nera, uguale, e tutti gli altri che immagini sono uguali. Abbiamo perso la capacità di immaginare altro, tant'è che lui dice qui l'immaginazione serve perché dobbiamo ricominciare a immaginare delle soluzioni alternative, perché non le possiamo chiedere alla tecnologia, la tecnologia ci ha chiuso. E quindi c'è bisogno della contemplazione. È stata una lezione bellissima, devo dire. Un intervento bellissimo, nel complesso. Quindi però l'idea potrebbe essere questa. Io pensavo, devo dire, e ancora in certa misura penso, che ci sia un ritorno alla religione. Lo vediamo con queste tristi evenienze islamiche, ma lo vediamo anche con questo grande ritorno del Papa, no? Tutta una serie di momenti di splendore che non si vedevano da tanto, ha cominciato Giovanni Paolo II, ma poi, voglio dire, no? Parte Ratzinger, che non è che fosse proprio spettacolare, però insomma nel complesso c'è un successo dell'istituzione cattolica che era da tanto che non si vedeva, anche in termini di ritorni alle vocazioni, no? Ci sono delle tendenze che si stanno invertendo, eccetera. Quindi la mia idea era che sarebbe rientrata lì, però questa della tecnologia può essere molto interessante. La tecnologia è effettivamente sempre più salvifica anch'essa, no? Pensate a Google Watch, pensate agli occhiali, pensate a tutti i feedback, la possibilità che qualcuno ti controlli H24 se hai dei sintomi e dei segnali per sentirti male, così che tu possa arrivare ai 120, 130 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè c'è una serie di tratti della tecnologia dominante che sono decisamente tratti di salvezza. No, pensate alle tecnologie per la sorveglianza, pensate alle tecnologie per la sicurezza, le crittografie, le possibilità di scambi non intercettabili, cioè, insomma l'accento sulla sicurezza è in qualche modo anche un accento sulla salvezza? Credo che questo noi lo potremmo contemplare ed è uno dei motivi per i quali il tema della sicurezza è un tema che secondo me durerà per tutto il XXI secolo almeno. Perché su questo noi ci stiamo giocando tutte quelle incertezze e quei problemi che abbiamo visto prima e stiamo cercando questa nuova forma di soddisfare le nostre esigenze. Tra l'altro questo discorso della tecnologia è anche un discorso che di per sé è trascendente. No, non so se avete mai pensato, ma pensate ai satelliti, pensate alle telecamere, sono tutte delle forme di occhio nel cielo. L'immaginario religioso egiziano fatto proprio oggetto, no? Tu c'hai telecamere che te guardano, hai oggetti senza fili che quindi cosa fanno? Cos'è che non c'è più? Non c'è più limite. Di nuovo, tutte le nostre tecnologie oggi come oggi rientrano appieno nel quadro simbolico che abbiamo tracciato, no? Ci siamo liberati di tutto quello che in qualche modo ci costringeva, ci limitava, quindi gli spostamenti sono diventati sempre più veloci, abbiamo i treni che ci portano in un'ora e mezzo da una parte all'altra dell'Italia, abbiamo gli aerei che ci permettono di arrivare più o meno dove ci pare, abbiamo degli oggetti che ci seguono dovunque andiamo, sempre meno ingombranti, quindi non solo non c'è più il limite della spina del cavo che prima in qualche misura ti costringeva a rimanere entro un ambito, ma non c'è quasi più neanche il limite dell'ingombro fisico, sono cose sempre più piccole, diventano occhiali, diventano bracciali, orologi, no? Il cloud, non c'è più manco bisogno di salvare i propri dati, non c'è più niente, stiamo smaterializzando il mondo come pazzi forsennati. Perché? Perché sono tutti rinvii coerenti. Noi stiamo scoprendo quello che cerchiamo, non stiamo scoprendo quello che andava scoperto. Vorrei che questo fosse chiaro. La ricerca scientifica e la creazione tecnologica non rispondono a degli imperativi di oggettività e di verità. Si rispondono a degli imperativi immaginali. Noi vogliamo liberarci dell'ingombro della materia da sempre e ci stiamo riuscendo. Le nanotecnologie, i processori dei computer che ogni 6 mesi sono la metà dell'ingombro, il doppio delle performance. Tutto questo è costantemente, no? Un delirio di onnipotenza per certi versi e di realizzazione dell'incredibile da altri. È quello che noi volevamo, cose che non ci sono più. Il virtuale, il digitale, sono tutte vesti, sono nuove forme di un'ossessione che ci portiamo in giro da 2500-3000 anni almeno, se non addirittura prima, perché qui con questi processi primordiali potremmo arrivare più o meno dappertutto, però già, no, vi ricordo, il corpo prigione di Platone, sono 2500 anni. E il corpo è uno dei principali imputati in questa storia, evidentemente, perché il corpo continua a essere quello che non te dà retta. Tu fai tutte queste cose, ti smaterializzi, no? C'hai le cose, però poi c'hai mal di schiena, non riesci a alzarti la mattina, t'alzi di notte perché devi andare in bagno, hai mal di testa, sei stanco morto, perdi concentrazione. Quindi ti senti sempre più tradito da sta cosa, dici, ma come, io potrei stare online 25-26 ore al giorno, invece mi si sono gli occhi, ho sonno, ho bisogno, quindi stimolanti, soluzioni alternative per andare in bagno, l'ira di Dio in tutti i punti di vista, per regolare il conto con questa nostra componente così poco cartesiana. Il nostro corpo continua a essere irrequieto, continua ad avere delle esigenze che tu non riesci a inserire nel modo di vita corrente, no? Quindi vorrebbe stare abbracciato a un albero, vorrebbe starsene sdraiato su una spiaggia, vorrebbe avere rapporti sessuali con tanta gente non meglio, come dire, qualificata e definita, insomma, c'è sto corpo non te la retta. E quindi noi cerchiamo di regolare i conti col nostro corpo, non ce lo scordiamo, facciamo finta che non serva più. C'è tutta questa nuova categoria degli hikikomori, non so se avete presente di che parliamo. Ovvero sia una serie di molte persone, soprattutto in Giappone, ma cominciano ad arrivare anche qui, che si chiudono in camera e non escono più perlomeno per 6 mesi, senza avere rapporti con nessuno, salvo che attraverso la rete. Ed è un'emergenza antropologica, evidentemente. Anche i familiari non li vedono, si nutrono ordinando cibo online che viene consegnato loro, glielo passano sotto la porta. Insomma, abbiamo una serie di sbandamenti encefalici piuttosto significativi, devo dire, in linea di massima, che però sono tutti terribilmente coerenti con questo tipo di immaginario. D'altronde Second Life, quando è comparso, voleva dire esattamente una seconda vita, una seconda occasione, anche se era niente. Non so se avete visto, vi è capitato nei vari, se guardate ogni tanto i serial, tutte le varie cause per mogli che si ritengono tradite dal marito che ha fatto sesso con una in Second Life. Per carità, ma bisogna starci attenti a queste cose, noi non ci rendiamo conto di quanto l'immaginazione sia al comando, ma lo è, perché tu di fatto non mi stai dicendo che io ti ho tradito con che? Con dei pixel, perché io stavo a casa mia, lei stava a casa sua, c'erano due avatar che facevano cose, poi insomma manco quanto sti avatar si divertano, tra l'altro dovendo proprio scegliere, ma comunque lo vogliamo chiamare tradimento? Un bel casino, effettivamente, però comincia a diventare una cosa abbastanza regolare. C'è quest'ultimo film che è uscito recentemente, che era Spike Lee, o Spike Jones, che è di quello che si innamora dell'assistente di Windows, si chiama She, il film. Ed è l'assistente di Windows, che io l'ho disabilitato dall'inizio, proprio non voglio avere a che fare con queste voci, proprio, no? Però no, il rischio è concreto. C'era la famosa storia di com'era io e quel film di Alberto Sordi che c'era la domestica robotizzata, non so se ve lo ricordate, che a sto punto era quasi un colpo di genio assoluto, perché parliamo di tanti anni fa, no? C'era io e qualcuno, non mi ricordo. Ad ogni modo, insomma, cominciano a esserci una serie di ricadute di queste situazioni veramente peculiari, perché voi saprete che in Giappone, per esempio, la robotica è un passo avanti rispetto a noi, ma parecchi passi avanti rispetto a noi, per un motivo di purezza, ovvero sia per il motivo che il giapponese non vuole farsi badare da qualcuno che appartiene ad una razza che lui ritiene inferiore, quindi tutti gli altri. E di conseguenza non ha possibilità di far venire il filippino di turno, quello che noi, no, le cose, le varie stirpi di badanti assortite, e quindi si fanno dei robot. Ora, quando il giapponese facoltoso di turno defunge e lascia tutte le sue ricchezze al robot, c'è un sacco di gente che lascia le proprie ricchezze ai gatti adesso, quindi non è che sia una cosa impensabile, voglio dire, no? Questo robot,
a un certo punto il gatto muore.
Esatto, il robot invece lo ripari pure, quindi è un problema piuttosto serio, però voglio dire, che tipo d'oggetto è il robot a quel punto? È carino, perché questo Bruno Latour, credo di averne parlato di Bruno Latour già qualche volta, che ha scritto questo Noi non siamo mai stati moderni, che è un testo veramente esplosivo per molti versi, no? Sta costruendo da anni questo percorso nel quale lui invoca il riconoscimento degli ibridi, e dice questa cosa, no? Come fai a definire oggi la gran parte degli oggetti con cui hai a che fare? Non sono più oggetti, ma non sono manco esseri umani, non sappiamo più cosa sono. Noi siamo circondati da una montagna di situazioni e di oggetti che cortocircuitano clamorosamente i modi nei quali pensiamo che sono lineari, semplici, no, out. No. Prendiamo la genetica, prendiamo tutta la faccenda della riproduzione e della fecondazione assistita. Si generano dei tali intrecci di situazioni, no? Che c'è uno che è figlio di una che non c'entra niente, ma ha prestato il suo corpo. Lo sperma è stato preso da una banca dati di qualcun altro. Chi sono? Che problemi hanno eventualmente questi poveretti che poi scoprono di essere venuti fuori da questa situazione, con tutto l'amore del caso? Non so se ci rendiamo conto. Non è un caso che il discorso sulla bioetica stia diventando un discorso sempre più incisivo e presente, perché noi ci stiamo avviando verso situazioni che non saranno più leggibili, ma pure in termini di responsabilità. Poi di me compro la macchina di Google, no? Quella che guida automaticamente Google, e dopodiché investo una signora. Come la mettiamo? Che io stavo sulla macchina guidata da Google e quindi non me ne frega niente? Oppure in qualche misura mi sentirò responsabile, potrò essere chiamato in corresponsabilità perché mi stavo guardando YouPorn nel momento in cui navigavamo con la macchina di Google? Cioè, ci sono una serie di istanze all'orizzonte, sempre più qui, nei pressi, che ci creano delle grossissime difficoltà di lettura della realtà, capite? Quindi è chiaro che a quel punto tu poi t'affidi a qualcosa. È normale che tu t'affidi a qualcuno che ti dica una parola, è normale che la politica in qualche modo diventi persone, anche se sono persone, come dire, vabbè, lasciamo perdere. Però le dinamiche simboliche, le dinamiche immaginali vanno ben oltre il riconoscimento della persona con tutti i suoi difetti, le sue piccolezze, no? Ci vuole tanto, poi dopo a un certo punto te ne accorgi e normalmente la uccidi. I rituali erano sempre stati quelli, no? Il capo viene preso e sacrificato. Però altrimenti questa figura oggi serve perché tu non capisci più le cose, non sai più capire niente, ma manco di quello che ti succede, non so se mi spiego. Nella tua vita normale ti trovi a frequentare cose, no? Dice Latour, apro il giornale e trovo una miriade di dinamiche che non capisco più, perché mi parlano del buco dell'ozono. Dice, ok, buco dell'ozono, va bene, buco dell'ozono, problema di scienziati, problema di meteorologi, no? Però il buco dell'ozono ha a che fare anche con i produttori dei frigoriferi. Qui
io ho un frigorifero a casa, magari è colpa pure mia che ho fatto col vecchio frigorifero, è stata colpa mia, ma se fermo la produzione dei frigoriferi poi succedono tutta una serie di cose a delle famiglie che io non conosco, quindi vedete che non riesci a catalogare più niente. Cioè, il delirio della modernità per la quale ogni cosa aveva il suo luogo, per cui del buco dell'ozono ne devono parlare, non so chi ne doveva parlare, probabilmente i meteorologi, gli astronomi, non ho idea di chi fossero quelli titolati, però dicevo in questo buco dell'ozono leggo e associazioni dei consumatori, la Confindustria francese che produce i frigoriferi, i meteorologi svizzeri che dicono una cosa, gli astronomi tedeschi che ne dicono un'altra. Dov'è questo problema? Dove lo leggo io? Come lo leggo con l'iperspecializzazione di cui parla Morano? Capite perché bisogna cambiare? Perché non è più possibile ragionare in quei termini? Perché non c'è più un problema che è uno che è comprensibile nei termini di una specializzazione interpretativa. Tu qualunque cosa tiri fuori è un groviglio di cose che si sono riprodotte e moltiplicate per una serie di ragionamenti che credo vi lascerò eventualmente alla vostra libera interpretazione se volete leggere il libro, perché sennò facciamo un altro corso. Però fondamentalmente il punto è questo. L'ambiente è assolutamente questo discorso, capite? L'ambiente è un ibrido. È un ibrido da tutti i punti di vista, è una concrezione di significati talmente intensa, talmente stretta, dove ci sono connotazioni di sacro, ci sono connotazioni religiose, ci sono connotazioni etiche, ci sono connotazioni etiche sia da un punto di vista di comportamenti collettivi che di comportamenti simbolici, di inuguaglianze, di giochi di potere. Ma come l'affronti? Come l'affronti con l'ecologia, con la sociologia dell'ambiente? Che fai? Capite perché è un problema così presente? Perché tu lo incontri in qualunque cosa tu faccia. Adesso, per esempio, tu esci, tu mangi una barretta, c'ho il mio incarto della barretta, vado fuori, io ho rimasto che vetro, alluminio e plastica andavano insieme, qui fuori l'alluminio è scomparso, sono rimasto 5 minuti con questa cosa in mano, che ci faccio con questo? Poi ho votato, ho detto vabbè, lo metto col vetro e la plastica sperando che ancora valga. Però qualunque minimo comportamento è una, no? Una messa davanti a te di responsabilità potenziali del fatto che te potresti comportare bene e non sai come fare, quindi che fai? Pronto, senta, parlo con la cosa, sì, mi spiega per favore l'incarto di alluminio della cosa, dove lo butto, perché qui non c'è più. Ecco, capite? Quindi dobbiamo evidentemente affinare costantemente la nostra sensibilità culturale e cognitiva per vedere tutti questi, come le cipolle, no? Ne levi una e ne viene fuori un'altra, perché evidentemente per molti l'ambiente è una religione, mo, senza dover... Lei è vegetariana o vegana?
Vegetariana.
Ecco, i vegani, per esempio, cominciano a essere effettivamente un problema abbastanza serio per molti pezzi, no? Perché vogliamo dire che lei è vegana? Ah, vabbè, quello come te, mi spiace, ma non c'è... Ovviamente non fanno parte del discorso, parliamo di una scelta elettiva, no? Però il vegano, senza che io lo critichi perché non è mia intenzione, però come vedete questa scelta, che potrebbe essere strettamente correlata a tematiche ambientali, poi diventa automaticamente una tematica invece pubblica, una tematica personale, una tematica religiosa, perché credo innegabile sostenere che questo tipo di comportamenti non abbia una radice religiosa in qualche modo, no? Quando cominci a escludere drasticamente cose, tendenzialmente ti stai muovendo in un mondo religioso. Ma poi che diventa? Diventa per esempio il fatto che non vaccini tuo figlio, che è un bel problema quello, ragazzi, oggi, eh? Stiamo perdendo quasi tutto quello che avevamo guadagnato fino ad oggi, perché non ci fidiamo più degli esperti, di nuovo, no? Eppure lì lo sappiamo che ci sono stati dei risultati, non è, dice, sai, non ho idea di quello che... No, sai benissimo che tu stai bene, stai campando con i famosi 70 anni di prima, perché ti hanno vaccinato, sennò probabilmente ti hai lasciato le penne prima, ma però non mi fido più. E allora torna la meningite, torna la tubercolosi, il morbillo, sta succedendo di tutto. Ma anch'io assolutamente, no? Poi a un certo punto
è obbligatorio in scuola. Mm-hmm.
Ma sì, io ho ancora adesso ultimamente. Esatto.
Cioè, campagne di vaccinazione, punto e basta.
Però il problema è che quelle campagne di vaccinazione avevano un appoggio ben ultra irrazionale nella popolazione. Oggi la popolazione non si fida più. Vedete dov'è il problema? Oggi tu gli dici ti fa bene, poi dice non te credo, tu fai gli interessi delle multinazionali, tu non hai idea di quello che può succedere, perché c'è uno che si è sentito male, lì uno dovrebbe via la statistica che io non amo, ma dire senti un po', uno che si è sentito male e 15 milioni no, sarà pure una questione di sfiga, ne vogliamo parlare del fatto che succede, che qualcuno poveraccio gli dice male, ma non è quello il punto, no? Non puoi su questa base sospendere a tutti. Come facciamo?
Però, guardiamo i miliardi di
esatto, ma quello è anche lì. Assolutamente, no, ma quello, ripeto, sono questi i processi complicati con i quali fare i conti oggi, no? Perché mentre prima c'era una prevedibilità, no, perché c'era questo tipo di legittimità da parte del decisore, il decisore diceva allora gli scienziati hanno detto che fa bene il vaccino, ok, tutti ci vacciniamo, via, tranquilli. Adesso come adesso? Dov'è l'autorità? Dov'è la legittimità? Perché anche lì il problema evidentemente, no? Perché se noi avessimo un'istanza legittima che dice allora il problema dell'ambiente è il problema numero uno, oh, saremmo un passo avanti. Ma qual è stata questa istanza di legittimità? Questo è tutto un problema di degrado del paradigma, capite? Perché il paradigma, vi ricordo, serviva anche a questo, a stabilire chi poteva parlare, chi aveva l'autorità di parlare, chi aveva il rispetto e le conoscenze.